Buonasera, buonasera e bentornati ad una nuova, mirabolante, paurosissima puntata di Notte Horror. Vi abbiamo intrattenuto con viaggi in Islanda, con orrore, terrore e paura. E anche questa puntata la dedichiamo ad un cult dell'orrore, a un cult della paura. Questa puntata parliamo di Skeleton è il titolo della puntata. Sì, perché lo scheletro è il simbolo della nostra trasmissione. Potrete vedere nel banner di Notte Horror un simpaticissimo scheletro. Gli scheletri sono brillanti, fanno paura, ma sono anche rassicuranti, divertenti, incoraggianti e fanno parte del nostro quotidiano. Mai come adesso c'è proprio un'emersione di scheletri. Ragazzi, da qualsiasi parte voi vi giriate ci sono scheletri. Parliamo anche di scheletri anche un po' per esorcizzare quello che in realtà viene definito come i corpi. Purtroppo in questo periodo, in questi tempi, le immagini che ci circondano, che ci vengono restituite anche dai media, sono quelli di corpi, corpi vivi, corpi reali, corpi dilaniati dalla guerra. No, noi stasera ci divertiamo, noi torniamo alle basi, andiamo proprio all'origine e raccontiamo la marcia degli scheletri.
Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek.
We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize,
but I don't think we should.
'Cause spooky, scary skeletons shout startling, shrilly screams. They'll sneak from their sarcophagus and just won't leave you be.
Spirit supernatural, or shy, what's all the fuss? But bags of bones seem so unsafe, if it's semi-serious.
Skeletons are silly all the same. They'll smile and scrabble slowly by and drug
you so insane.
Sticks and stones will break your bones, they seldom let you snooze. Spooky, scary skeletons will wake you with a
Scary Skeletons, il brano di Andrew Gold. È un nostro must, l'abbiamo sentito durante Halloween. Lo mettiamo spesso perché è la danza degli scheletri, quella immortalata da Walt Disney. Cosa sono gli scheletri? Prendiamo subito la via meno paurosa, più familiare, perché ciascuno di noi, sin da bambino, ha un incontro con le ossa, no? È sempre presente nel nostro quotidiano. La bandiera dei pirati, quella famosa Jolly Roger con il teschio e le tibie incrociate, di cui abbiamo visto esistono mille versioni. Quando per indicare qualche cosa di pericoloso, il veleno sulle bottiglie, anche nei cartoni animati, c'è sempre lo scheletro. Poi nei cartoni animati i cannibali, no? Della nostra infanzia hanno sempre l'osso infilato nel naso. Quindi ogni momento della nostra infanzia ha familiarità con le ossa, è questo timore terrore. Anche qui a Milano ci sono delle edicole, ce n'è una poi proprio in un posto famoso che conosco, nella chiesa del Fopponino in zona Piazzale Aquileia, c'è un'edicola con dei teschi e delle ossa in bella vista, e sopra questa edicola c'è un motto e dice ciò che saremo noi sarete ciò che noi, adesso non me la ricordo più, fantastico. Comunque è un motto che ci mette in guardia, perché in pratica racconta che chiunque passa deve prestare attenzione, perché noi diventeremo così, come quelle ossa che vediamo. È un memento mori, a volte viene fatto in maniera simpatica, a volte in maniera più macabra, e c'è un'attrazione. Si vede che l'attrazione del macabro ha completamente cancellato la memoria. Comunque la chiesa si chiama del Fopponino perché in dialetto lombardo la foppa, il Fopponino, non è altro che il cimitero dove venivano sepolti le persone. E ce ne sono tante, c'è Largo la Foppa, il Foppone, Fopponino, non nasconde altro che questa usanza di seppellire i morti. Poi su queste sono nate anche le case, e questo diventa un pochino più macabro. Comunque, a partire da questa attrazione e repulsione che gli scheletri esercitano, la incontriamo anche nella quotidianità. Una radiografia in cui vediamo il nostro corpo in controluce. Chi nell'armadio non ha una maglietta heavy metal con qualche simpatico teschio, magari insomma ballerino, oppure atteggiato in modo strano e provocatorio. Ce n'è veramente per tutti i tipi e per tutti i colori, anche per tutte le tasche, perché uno dei teschi più famosi è quello dell'artista Damien Hirst, ricoperto di diamanti. Ma vi dirò di più: al Museo dei Diamanti di Amsterdam ne esiste anche una versione in cui non è solo un teschio umano o ricostruito, è il teschio di un cercopiteco con dei canini aguzzi, tutto tempestato di diamanti.
Skin and bones vulnerable, crack my ribs and make me whole. Come and breathe the air into my lungs. I just wanna be your skeleton. A silhouette is following, just waiting to break me down. I had it good, that's what I get. I guess that it's my turn now. Cut the wires, tangled, twisted, to find me again. Black should break me into pieces, to all that I am. Skin and bones vulnerable, crack my ribs and make me whole. Come and breathe the air into my lungs. I just wanna be your skeleton.
tame. Pulling on chains, wanna break, but I can't change. All that rage put away in my ribcage comes out in stages. How can I stages? Bending over till you break it back for this. Go ahead and crack my ribs and take my oxygen. I'm dead if I do it right, don't. I'm breaking my bones.
All'ultima nota, Skeleton dei Set It Off, e saranno in tournée per tutto il 2022, quindi iniziamo con ritmo, iniziamo con simpatia, e proprio grazie a Skeleton dei Set It Off abbiamo creato il banner della nostra puntata, uno scheletro psichedelico, uno scheletro a tinte forti, il giallo, il rosa, l'azzurrino. Siamo anche un po' nei colori dell'allegria, perché sì, gli scheletri mettono allegria. Sarà perché, come abbiamo detto, sono familiari sin da quando siamo bambini. Li sappiamo disegnare, li incontriamo dai musei alle vecchie, non so se vi ricordate, scuole. C'era sempre uno scheletro di plastica a disposizione nell'aula di scienze, per chi ha fatto poi l'aula di scienze, per chi l'ha vista. Quindi ci fanno ridere, ci fanno divertire, però ci ricordano anche chi siamo e da dove veniamo. Anzi, a proposito, nel frattempo mi sono ricordata la frase nell'edicola del Fopponino di Piazza Aquileia. Giuro, non l'ho vista da internet, l'ho semplicemente recuperata nella memoria. La frase che c'è scritta è: ciò che sarete voi, noi siamo adesso. Chi si scorda di noi, scorda se stesso. Immaginate un bambino di 6, 7, 8, 9 anni che cerca di individuare in questo buio anfratto, coperto da un vetro, e che viene attirato da scheletri, tibie e ossa. Essere o non essere? Non a caso Shakespeare fa declamare uno dei suoi più famosi monologhi tenendo proprio un teschio in mano. Sarà perché sono bianche, levigate, nel nostro immaginario sono così astratte, eppure così concrete e così presenti. Le ossa e gli scheletri a volte ci fanno paura, ma sono più i momenti in cui li riconduciamo a noi. E ci sono tanti, tanti elementi, perché lo scheletro umano, parlavamo dell'aula di scienze, è una delle croci di chi studia medicina, perché è formato da più di 200 ossa e 68 articolazioni. E quando si studia medicina si suppone che ogni bravo medico o studente o apprendista tale le sappia a memoria. Il primo approccio che si ha è quindi anche la tavola anatomica, cioè attira attrazione e repulsione. C'è sempre un binomio. Però, che cosa c'è sotto? Che cosa porta? Come possiamo riflettere e come possiamo ricondurlo a noi? In questo periodo, in quest'ultimo anno, c'è stata un'insolita emersione degli scheletri. Parlavamo proprio di marcia degli scheletri. Allora, a novembre, parlo sempre della città Milano, il 21 di novembre, di sera, neanche troppo tardi, il centro città è stato percorso da una marcia, da una sfilata di figuranti completamente vestiti da scheletri. Halloween era passata, eppure questa danza macabra ha attraversato la città. La danza non si è fermata. Poche settimane fa questa marcia è diventata un film che è stato proiettato in Triennale. L'artista che l'ha poi realizzato è l'artista visuale Yuri Ankarani e la marcia è stata ideata e proposta da Romeo Castellucci. Insomma, questi nomi, ci sarà un motivo? Come mai questi scheletri entrano di prepotenza a far parte della nostra quotidianità in una città poi dedicata alla moda, all'arte, all'architettura, proprio come Milano? Insomma, un bel pugno allo stomaco. Ma non sono gli unici scheletri che emergono. Ce n'è un altro. Per esempio, ogni estate c'è un lago misterioso, si chiama Ropkund, situato quasi a quota 5.000 metri sull'Himalaya indiano, nella regione della Uttarakhand. E da questo lago, ogni volta che si sciolgono i ghiacciai, riemergono le ossa. Insomma, non è proprio una bella visione.
I am here, right here, where God puts none asunder, and you in black dress and black shoe, you do invite me under. Go on, go there. You can see me aging, stars turn, balls burn. Coming kids are raging, death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Every terrible thing is a relief, even months on end, buried in grief, are easy lifetimes which have to end with the coming of your death friend. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Strap me on and raise me high, 'cause buddy, I'm not afraid to die. But life is long and it's tremendous, and we're glad that you're here with us. And since we know an end will come, it makes our living fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing
Death to Everyone, morti a tutti, di Bonnie Prince Billy. Oggi mi sono un po' mi incespico un po' troppo, chissà come mai sarà l'entusiasmo, saranno le ossa della mandibola che non rispondono più alla comunicazione, non rispondono più al cervello. A volte capita, siamo fatti di ossa. Ma prima di raccontare del mistero del lago di Ropkund, raccontiamo ancora un pochino di cosa sono le ossa e perché ci piacciono tanto. Il libro più curioso si intitola Osteografia or The Anatomy of Bones, l'anatomia delle ossa, osteografia, e fu scritto nel 1733 da William Cheselden, un chirurgo inglese. E è un libro piuttosto stravagante, contiene dei disegni di scheletri umani che sono impegnati in diverse attività, sembra quasi che si mettano in posa, pregano, danzano, prendono il tè, però ci sono anche gli scheletri degli animali, per esempio cani che dormono e gatti che soffiano. In genere sono i gatti che dormono, però qui sono stati poi ripresi, immortalati nella carta, in momenti, insomma, di movimento. Quindi e vengono anche elencati tutti i nomi delle ossa che i famosi studenti di medicina dovrebbero snocciolare a memoria. E qui i nomi vengono un po' associati anche alle costellazioni, sembrano nomi di divinità e sembrano veramente ricordare e rammentare altri mondi, altre dimensioni. Allora, ne diciamo solo alcuni, non so quanti di voi riescano a riconoscerla. Allora, vediamo un secondo. Allora, cominciamo con tibia, temporale, sfenoide, omero, sacro, atlante, epistrofeo, questo non so neanche dove si trovi, e poi ci sono gli ossicini dell'orecchio, le ossa della mano, tra cui ce n'è una che si chiama semilunare, e poi qua mi colpisce in particolare perché ci sono le ossa del piede. C'è l'astragalo, scommetto che non sapete neanche di che cosa si tratta. Allora, l'astragalo è un ossicino molto piccolo che è praticamente tra in fondo alla caviglia ed è quello che consente il movimento del piede, non solo sopra e sotto, ma anche a destra e sinistra. Insomma, se qualcuno ve lo acciacca per sbaglio, ragazzi, siete fritti. Dite addio alla mobilità del vostro piede, parlo per esperienza. Quindi, dall'atlante all'astragalo, come si sono formate le ossa? C'è un libro da cui abbiamo tratto poi ispirazione, che è scritto da Brian Switek, si chiama Lo scheletro nell'armadio, vita segreta delle ossa, che racconta proprio come si sono firmate, come si sono solidificate le ossa. C'era una creatura originaria chiamata Picaia gracilens, il nome insomma è sempre molto simpatico, e questa creatura è stata trovata insieme a molte altre creature dalle strane forme e dagli strani nomi, sepolta in una zona chiamata Burgess, nelle concrezioni di argilla e depositata nell'epoca chiamata Cambriano. Quindi ad occhio e croce parliamo di 530 milioni di anni fa. 530 milioni di anni fa. Questa esserino, la Picaia, aveva una struttura rigida che rappresentava un primo abbozzo di colonna vertebrale. In gergo tecnico si chiama notocorda. Ed è questa che, in seguito alle trasformazioni che si sono verificate in circa questi 500 milioni di anni, ci permette oggi di tenere la schiena dritta. Quanti di voi incurvati, ricordiamocelo, senza la picaia noi non avremmo quello che è la colonna. Originariamente era una piccolissima barretta non ancora circondata da ossa. Le ossa della colonna appaiono 100 milioni di anni più tardi. Ricordiamo che queste sono le informazioni che abbiamo desunto, poi che ci dà l'autore dello scheletro nell'armadio, Brian Switek. Quindi senza la picaia probabilmente noi non avremmo la capacità di tenerci ritti, non ci sarebbe questa colonna che ci sorregge e che attualmente ci dà la possibilità di tenere insieme tutto. Eh sì, perché lo scheletro attraverso le ossa ci tiene insieme ed ogni minimo ossicino è indispensabile, è importante per il movimento. Ma cosa succede quando ossa e carne non stanno più insieme? Ecco, raccontiamo quando gli scheletri emergono dall'acqua. Abbiamo iniziato a raccontare l'enigma del lago Ropkund. Allora, in questo lago, situato a circa 5.029 metri sull'Himalaya indiano, ogni estate riemergono dai ghiacciai un gran numero di ossa. Di chi sono questi resti? Come mai si trovano lì? Comunque, insomma, non è proprio un bel vedere, è piuttosto macabro. Il lago è diventato meta non solo di alpinisti e viaggiatori, quelli che osano inerpicarsi su per i 5.000, ma anche di scienziati e ricercatori. Ciclicamente vengono fatte nuove indagini e ciclicamente si cerca di capire che cosa è successo. Ma non è così semplice. Chi sono? Di chi sono quegli scheletri? Sono circa 200, immaginateli, 200 scheletri che emergono dai ghiacci. La prima data è della loro comparsa è nel 1942. Di chi sono? A chi appartengono? E soprattutto, come sono morti? La prima scoperta avviene nel 1942. In quell'anno un ranger britannico fa caso per la prima volta alla presenza di centinaia di scheletri umani sulle rive del lago glaciale Ropkund. È uno specchio molto molto piccolo, è circa 40 metri di diametro per 2 di profondità. Quando il ranger arriva è un caso assolutamente fortuito, perché il lago per 11 mesi all'anno è ricoperto di ghiaccio e neve. Certo, siamo sull'Himalaya. È ad agosto che succede, e ancora oggi, in quel mese, sempre ad agosto, il lago restituisce nuove ossa. Quando il ranger torna per fare un secondo accertamento, per analizzare meglio la situazione, si rende conto che le ossa sono ben di 200 individui. Teschi, ossa, brandelli di pelle conservati dal ghiaccio. Ed è qui che inizia il mistero. Che cosa ha ucciso queste persone? Un'epidemia? Un suicidio di massa? Una battaglia? Una delle prime teorie, formulata poi dalle autorità britanniche che a quel tempo, nel 1942, amministravano l'India, ipotizza che potessero essere dei soldati giapponesi in fuga dall'India. Però gli scienziati, che già allora cominciavano a interessarsi, escludono che si tratta di vittime così recenti, contemporanee. Però, non potendo ancora effettuare analisi precise con i moderni mezzi, lasciano sospesa questa ipotesi. Quindi si comincia a immaginare le possibili cause di una morte collettiva di così tanti individui, più di 200. E comincia a farsi strada l'ipotesi di una frana, di un'epidemia, oppure anche di un suicidio rituale. E sono i colpi in testa. Tutti questi teschi che emergono mano a mano dal lago ghiacciato risultano morte a causa di colpi in testa. Perché? I teschi mostrano particolari crepe che sembrano essere causate proprio da oggetti arrotondati. Non lame o bastone, ma piuttosto pietre. Ci sono dei segni di impatto anche sulle spalle, come se questi oggetti fossero piovuti dal cielo. Pensiamo alle eruzioni vulcaniche, quando una pioggia di detriti arriva dall'alto. Nel 2004 una missione della National Geographic cerca di chiarire la questione e conclude che le vittime fossero tutte appartenenti a una tribù di pellegrini accompagnati attraverso la valle dagli abitanti che circondavano la zona dell'Himalaya, e vanno oltre. Dichiarano che tutte le 200 vittime sono morte in un unico evento calamitoso, forse una violentissima grandinata. Un evento atmosferico estremo, rarissimo ma non impossibile. Chicchi di ghiaccio larghi fino a 23 cm di diametro. Praticamente immaginano una tempesta di ghiaccio che aveva lasciato tutte le vittime senza scampo. Con la datazione a radiocarbonio si arriva anche a fissare una data: tutti morti intorno all'800 d.C. bene, ci voleva proprio la missione della National Geographic per risolvere il mistero. E così queste ossa, che continuano a rimanere immerse nel ghiacciaio e a riemergere solo durante il mese di agosto, sembrano avere definitivamente una sistemazione. E invece no, il mistero non è risolto. Nel 2019 viene fatto proprio uno studio apposito che si chiama Ancient DNA from the Skeleton of Ropkund, cioè il DNA degli scheletri di Ropkund, e poi si rivelano migranti mediterranei in India. Cosa significa? Come mai? Allora, un team internazionale, tornato proprio sul luogo, sul laghetto ghiacciato, prosegue le indagini biomolecolari. Siamo nel 2019, quindi sono proprio pochi anni fa. E dai reperti vengono cambiate completamente le carte in tavola. Allora, entriamo un po' nella scientificità. Allora, lo studio prende in esame 38 individui, li sottopone ad analisi del DNA. E da qui gli scienziati dimostrano la presenza di tre gruppi differenti. Uno originario delle regioni meridionali dell'Asia, India, Pakistan, Nepal. Un singolo individuo originario dalla zona più orientale dell'Asia, per esempio potrebbe essere Cina, Giappone o addirittura l'Indonesia. E infine, è qua che arriva il mistero, infine un gruppo appartenente a individui provenienti dal bacino del Mediterraneo, in pratica Grecia, Creta e Iran. Quindi è impossibile chiarire perché si trovassero tutti al lago di Ropkund. Quello che si esclude è che siano morti tutti insieme per un unico evento calamitoso, un disastro di proporzioni immani. Un giallo della preistoria, un giallo che ancora non ha soluzione, perché sì, noi siamo moderni, noi possiamo datare con il radiocarbonio, però anche con questo esame si immagina, si pensa, si ricostruisce che il gruppo dell'Asia meridionale sarebbe deceduto per primo tra il VII e il X secolo. Il gruppo mediterraneo, invece, sarebbe, e qui il condizionale d'obbligo, arrivato al lago tra il XVII e il XX secolo. Accidenti! I ricercatori hanno anche ipotizzato che il gruppo originario dell'Asia meridionale, quello più antico, potesse essere in pellegrinaggio al Nanda Devi. Il lago si trova lungo il percorso ed è storico, cioè veniva percorso fino dalla notte dei tempi. Invece resta un enigma perché molti secoli più tardi i mediterranei, così vengono chiamati, giunti nell'Himalaya durante il dominio ottomano, si fossero trovati in questo posto completamente sperduto. Un pellegrinaggio? Un'impresa? Ancora lo stanno cercando di scoprire, prima che sia troppo tardi. Infatti, negli anni, nei secoli, è aumentato il mistero di questo laghetto, che ributta, rifà, rimette fuori le proprie ossa ogni agosto. Ogni agosto, anno dopo anno, regolarmente ricompaiono tutti questi pellegrini, questi viaggiatori del tempo. Il luogo è impervio, ma non è inaccessibile. Infatti, il guaio è che qualcuno cerca anche di portarsi via qualche macabro souvenir. C'è qualcuno che cerca di trafugare le ossa.
The birds they sang a break of day. Start again, I hear them say. It's so hard to just walk away. The birds they sang all a choir. Start again a little higher. It's a spark in a sea of gray. The sky is blue. Dream that lie till it's true. Then take.
Su con gli uccelli, così come gli uccelli volano, così riemergono le ossa del lago misterioso. Ma non è l'unica storia che vogliamo raccontarvi. Nei pochi minuti che rimangono, volevo sapere quanti di voi conoscono gli scheletri scintillanti. Cosa sono gli scheletri scintillanti? Si chiamano Catacomben Heilige. Ai ai ai, oggi proprio con le pronunce non ci sono. Sono scheletri ingioiellati esposti come reliquie. Quindi sono un'invenzione, venerazione molto in voga nella Germania, nel popolo tedesco. In particolare, che cosa succede? È una tradizione in cui scheletri di santi, di martiri, vengono rivestiti e ingioiellati ed esposti al pubblico, anche qui nelle pose più stravaganti, vengono proprio messe in posa. Possiamo dire un po' come fanno le bambine con le bambole, no? O come abbiamo visto che faceva l'artista disegnando gli scheletri. Ma questi sono uomini, queste sono persone. In pratica che cosa succede? Durante il periodo dei martiri cristiani, i corpi dei santi, ma anche delle persone comuni, venivano sepolti e tumulati nelle catacombe. Sotto Roma ne esistono tantissime, in Italia è pieno di catacombe, chi non l'ha visitata, anche sotto San Pietro. In particolare, nel secolo XVI, oltre a essere utilizzati come luogo di culto anche dei primi cristiani, questi antichi tunnel sono stati scavati ed esplorati e le reliquie riesumate. Le salme, insomma, le persone lì sepolte, più o meno risalivano tutti alle prime, insomma, ai primi martiri, morti durante le persecuzioni romane, in cui la fede cristiana era un rischio oltre che una confessione. E quindi i resti di questi primi cristiani vengono inviati nell'Europa settentrionale, dove i cattolici venivano oppressi, in un certo senso, dal movimento protestante. Quindi, che cosa succede? Nell'antichità, appena si diffonde il culto del cristianesimo, i credenti si riunivano nelle catacombe, molti di loro vennero uccisi anche in maniera cruenta e brutale e martirizzati, e molti secoli dopo, con la diffusione della religione protestante, i loro corpi, i loro scheletri, con le loro ossa, vengono rispolverate, recuperate, quelle che non si erano appunto polverizzate, e vengono addobbate, ma con abiti, seti, vellute e gioielli preziosi. Incredibile. Soprattutto le suore decisero di ornare le ossa, considerate sacre, con dei tessuti. E quindi nasce una moda. Le sante reliquie ingioiellate si diffondono nei monasteri e nelle chiese della Germania, dell'Austria e della Svizzera. Ogni chiesa cattolica si fa vanto di esporre uno scheletro riccamente decorato, perché così testimoniava la fede e anche in un certo senso il prestigio, la ricchezza contro la fede protestante. Pensate, incredibile. Quindi, in particolare nel 1578, nel sottosuolo di Roma, viene scoperta un'altra nuova catacomba. E quindi che cosa succede? Tutti i sacri addetti, dai monaci ai preti, alle suore, fanno una vera e propria corsa al morto, cercano di accaparrarsi le ossa. Non si tratta più di una semplice reliquia, di un pezzettino di dito, di una tibia, di un femore. No, si tratta proprio dell'intero corpo, quello meglio conservato. E quindi anche lì iniziano anche a presumere, perché dentro le catacombe non c'erano solo le sepolture comuni, ma a seconda dell'importanza del personaggio c'erano posizioni, c'erano più o meno vantaggiose, c'erano veri e propri altari, oppure intorno a un personaggio considerato più importante e più anche, insomma, più santo, venivano poi composti anche i resti di tutti quelli che volevano diventare o utilizzare anche nell'aldilà l'influenza del santo. Quindi cercavano lo scheletro più conciato, quello che era stato magari aveva ricevuto un colpo, quello più ammaccato, E addirittura, se non si riuscivano a individuare i presunti santi, entravano anche in campo dei preti speciali, cioè dei preti che avevano il dono di parlare con i morti e addirittura di avere delle notizie sul passato dello scheletro. Addirittura sembra che Papa Gregorio XVI venne ispirato, fu molto incuriosito da questi preti e cercò di studiarne il risuale. Quindi, una volta che avevano resumato i cadaveri benedetti e consacrati, riempivano gli scheletri di gioielli, li adornavano e li mandavano nelle chiese papali che erano rimaste in Germania. E lì venivano venerati come santi. C'è da dire che questa storia del rivestire i morti, insomma, prese anche delle vie troppo macabre, insomma, poi se ne abusò, oppure diede alla testa. E quindi, come lo sappiamo noi? Perché per far fronte alla richiesta delle reliquie, che era sempre crescente, addirittura una commissione pontificia fissò dei criteri per distinguere i martiri dagli altri sepolti. Venne anche formato un corpo ufficiale di trovatori sotto la direzione di un custode delle sante reliquie e dei cimiteri. Quindi tra il 1700 e il 1800 la venerazione di questi corpi santi era così diffusa che anche adesso è impossibile conoscere esattamente quante salme siano state riesumate dalla catacomba. In pratica anche qui si era creata un'industria, una specie di fabbriche dei martiri. I corpi erano portati in laboratori specializzati, in genere all'interno di conventi femminili. Qui venivano ricomposti e poi, in alcuni casi, venivano ricoperti di cera. Capitava anche, e qui bisogna dirlo, che riassemblando lo scheletro, senza avere conoscenza anatomica, saltassero fuori dei cadaveri curiosi. Per esempio, a Place Vendôme, in Francia, a Parigi, in un convento cappuccino, Santo Ovidio ha due piedi sinistri. Insomma, se non è macabra questo. E insomma, abbiamo fatto una bella raccolta di scheletri e di ossa. E per questo vi ho detto all'inizio della puntata che erano divententi, ma le ossa hanno reso possibile la nostra esistenza. Dai pesci marini e dalle creature dell'acqua diventano un fattore decisivo per la nostra vita sulla terraferma e i nostri antenati si sono sviluppati perché grazie alle ossa hanno avuto un forte sostegno per resistere alla gravità. Però non dobbiamo dimenticarci che dietro ogni scheletro c'è una persona che è nata e che ha stabilito relazioni con altri. Ci sono un modo di vivere e delle tradizioni che appartengono a una comunità. E quindi, per capirne il significato, bisogna scavare a fondo nella storia e nella cultura, nella storia personale e individuale. E quando si dice scavare a fondo, intendiamo proprio a fondo, a meno che gli scheletri non decidano autonomamente e spontaneamente di venirne fuori e incontrarci, come nel lago di Ropkun, come gli scheletri scintillanti, ma non sono gli unici. Alla prossima puntata vi lascio con Stevie Wonder e A Tutto Swing con Marco Bernardi. Ciao, ciao da Notte Horror.
second life.